conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
What I need, please, now just this once. Dance, baby, you don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once, sing, baby.
Su Radio DJ, sia qualche minuto dopo mezzogiorno, sia che siate qui da un paio d'ore, che avete già ascoltato anche il meglio non ridere. E guarda che è difficile tutte le volte trovare un aggancio, no. Cioè tu vieni qui e fai quella che sa il mestiere, ma tu devi ancora impararlo.
Lo so che lo devo imparare.
Anche se tu sei la favorita del Re Sole, però devi comunque avere un po' di pazienza, non scalpitare.
Sai cosa farò per impararlo?
Sì?
Comprerò il gioco di
Brava.
Scatola, l'ho provato ed
è difficile.
Difficilissimo.
Molto, molto, molto difficile. Ma di questo parleremo lunedì. Nel frattempo, dicevo, siamo pronti a cominciare con il DJ Training Center.
Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training
E allora bentornati, in particolare oggi il bentornato è per Davide Cassani, che non vediamo da un sacco di tempo. Buongiorno.
Buongiorno.
Bonjour.
Ma scusami un attimo, ma prima ho sentito chi è Re Sole?
Come chi erra il sole?
Ah, sei tu!
Non vedi la parrucca per i riccioli bianchi?
Direbbe.
Non vedi il calzettone bianco? Che se sembra quello della Jalampas, disegnato così. Buongiorno Davide.
Buongiorno.
Bentornato, tante cose di cui parlare con te. Sì. Bentornata anche a Elena e le Casi, le nostre esperte in nutrizione dell'Equipe Enervit. Buongiorno.
Buongiorno, Re Sole.
Quanti fogli che
hai? Hai
visto? Quanti fogli che hai davanti? Hai preso
sì,
appunti?
Sì, è un lenzuolo, ho preso tutti gli appunti, ho distribuito le domande, tutte sott'occhio.
Cara favorita, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Si è preparata per l'argomento di oggi?
Ma sì, ne abbiamo diversi.
So che sei venuta in bicicletta oggi.
Come sempre, oramai Davide mi ha influenzato.
Con la tua fuoriserie.
Con la mia scassona, però va bene lo stesso, Davide.
Sei bravissima.
Va, grazie, vedi.
Allora, Davide reduce da una trasferta parigina dove mercoledì hanno presentato il percorso del Tour de France dell'anno prossimo. È un Tour de France un po' diverso rispetto alle altre edizioni, prima per la collocazione nel calendario, nel senso che è un po' anticipato, anche perché devono lasciar posto alle Olimpiadi che scattano proprio alla fine di luglio. Secondo, perché non c'è l'arrivo classico a Parigi, perché gli Champs-Élysées sono occupati dagli altri, arrivano a Nizza, ma soprattutto perché per colpa tua, o per merito tuo, si parte da Firenze.
Tour d'Italie?
Tour d'Italie,
allora,
beaucoup d'Italie, le prime tre tappe, no?
Per tre tappe e mezzo,
okay.
Perché c'è anche la partenza della quarta da Pinerolo. Per la prima volta nella storia il Tour de France partirà dall'Italia, a 100 anni dalla prima vittoria di un italiano, Ottavio Bottecchia, nel 1924,
okay.
E a 10 anni dall'ultima vittoria, Vincenzo Nibali, nel 2014. Sì, è veramente un qualcosa di molto bello, perché il Tour è la corsa ciclistica più importante al mondo. Si partirà da Firenze il 29 giugno, la prima tappa di 206 km.
Dove è arrivata? A Cesenatico?
A Rimini.
A Rimini. A casa, hai fatto proprio casa tua. Fate tappa da tua mamma anche?
Il giorno dopo. No, perché sai, dato che tu un po' le strade le conosci, nel finale ci saranno il Barbotto.
Ah, come nella Nove Colli.
Nella Nove Colli, poi San Leo.
La salita di San Leo, ma esatto. Si va fino a su?
Fino alla
Rocca.
Fino alla Rocca, quasi. Poi si scende e si fa San Marino, quindi si va anche all'estero.
Ok.
Quindi estero su estero.
Beh, la prima tappa è impegnativa. Io mi ricordo che lo scorso anno, quando lo stavi disegnando il percorso, ne abbiamo parlato, insomma, non è una passeggiata. Cominciare il tour con una tappa così difficile è già un biglietto da visita, no?
Molto impegnativa, perché sono 3600 metri di livello, l'ultima salita San Marino a 25 km dal traguardo, e se tanto mi dà tanto sarà spettacolo fin dalla prima tappa. Il secondo giorno invece, nel ricordo di Marco Pantani, si partirà da Cesenatico.
Ecco,
ti racconto questo aneddoto. Quando abbiamo disegnato il percorso, gli organizzatori hanno detto: vogliamo solamente una cosa, in partenza vogliamo passare davanti a Spazio Pantani, per dirti, no? Quindi un ricordo, un pensiero,
certo.
Una dedica.
Senti, è un nome che è ancora vivo anche nella memoria dei francesi, quello di Marco.
Assolutamente sì, perché Pantani è stato veramente...
Pantani, ovviamente.
Certo. E sai, è l'ultimo corridore capace di vincere nello stesso anno Giro e Tour.
Esatto.
1998, e quindi da lì, da Cesenatico, si passa per Faenza, Brisighella, Monticino, Galisterna, la salita dei mondiali del 2020,
certo, quella che veniva sempre ripresa con l'elicottero.
Bravissimo,
di lato, giusto, con le cave
quella,
di gesso,
proprio quella, la vena del gesso,
esatto, molto molto no? Bella.
E poi nel finale il doppio circuito a Bologna con il Santuario di San Luca, quindi anche quella una bella tappa.
Se io fossi uno dei ciclisti che partecipano al Tour de France, troverei un motivo per non andarci. Perché di solito i tour partono sempre, le grandi giri, con delle tappe, si dice, riservate ai velocisti, no? Quindi molto pianeggiante, tranquille, poi si scatenano alla fine. No, biglietto da visita subito.
Terza tappa per velocisti, da Piacenza a Torino,
okay.
Anche se i chilometri saranno 229, perché si passerà dal Monferrato, Roero.
Quindi cos'è, venerdì, sabato e domenica le prime tre?
Sabato, domenica e lunedì.
Ok, no. Va bene. Allora, adesso mettiamo una canzone e poi torniamo. Vi ricordo che comunque siamo qua anche per rispondere alle domande che hanno a che fare con l'alimentazione. C'è le Case che vi aspetta, corri a casa in tutta fretta. 347 342 5220.
You could be my luck, even if the sky is
Safe and Sound, Capital Cities, su Radio DJ. Safe and Sound, che vuol dire sano e salvo, è un'espressione idiomatica, come si dice. Dai, domande, parte subito la favorita, vai.
Sì, grande tema di oggi, potrebbe essere il sole, la favorita, però sembra tipo un biscotto, la favorita, no?
La favorita è anche lo stadio di Palermo.
Era lo stadio di Palermo, cioè si chiama ancora, è il quartiere dove c'è lo stadio.
Che dovrebbe essere come il delfino, che una volta era Vic. Marco chiede, esiste un modo per garantirsi un sonno il più possibile riposante? Mi accorgo che influisce non solo sulle mie performance sportive, ma anche su tutto il resto.
Beh, cioè sì, è come, in realtà se parliamo di sonno notturno ci sono diversi aspetti. Primo è quello di cercare di rilassarci prima di andare a dormire, che sembra di dire un'ovvietà, ma è molto importante soprattutto anche cercare di abbassare la nostra temperatura corporea. Cos'è che la alza? Sicuramente le attività come lo sport in orario serale, ma anche l'alimentazione. Quindi se noi ceniamo a ridosso comunque del momento di andare a dormire, la temperatura corporea sarà più alta, per cui l'organismo impiegherà molto di più ad addormentarsi, ritardando tutta la cascata ormonale che avviene durante la notte. Risultato, ci alziamo al mattino affaticati, molto stanchi, con quella sensazione di essere ancora dentro al sonno. Quindi il primo suggerimento è quello di anticipare la cena, possibilmente almeno 2 ore prima di andare a dormire, ideale 3.
A casa mia, ma anche a casa di Davide, è perfetto. In Romagna si mangia alle 7.
7 e mezzo.
Metto show, butto giù a seconda di quello che devi preparare. Però io volevo sottolineare l'importanza, oltre che del sonno classico, quello notturno, dei microsonni.
Sì.
E qualcuno addirittura, leggevo prima, ci chiedeva se era possibile indurli in qualche
Stefania
modo.
Stefania dice, ci sono esercizi per indurre i microsonni brevi.
Il primo esercizio è avere un divano.
Esatto.
Perché se no ti voglio vedere. So.
Beh, si dice anche che sia uno dei segreti dei più longevi al mondo, quindi delle popolazioni delle cosiddette blue zone. Mi ricordo che anche mio nonno portoghese, dopo il lavoro nei campi al mattino, andava a riposarsi sotto le botti al fresco, botti di vino, e riprendeva poi l'attività lavorativa. È stato osservato che questi microsonni sono vantaggiosissimi sia per la creatività, l'efficienza mentale, ma anche per gli sportivi. Quindi, se possibile, il consiglio sarebbe quello di fare un riposino tra le ore 13 e non oltre le ore 16 della giornata, perché questo riposino non va a inficiare sul sonno notturno se mantenuto anche dentro un altro dettaglio, che è quello di farlo o meno di 20 minuti, oppure se avete superato i 20 minuti aspettate 1 ora e mezza per svegliarvi.
Urca.
Per quale motivo? Perché
cioè un poco tanto, non il giusto, no.
Perché se dormiamo 20 minuti non facciamo a tempo a entrare nella parte profonda del sonno. Invece scattati i 20 minuti si inizia a entrare nella parte profonda del sonno.
Tu dici interrompere un peccato.
Esatto, interrompere un peccato, non ce la faremo.
La domanda, quando si dice di non dormire subito dopo aver pranzato, quindi non è corretto, cioè si può fare il riposino
Beh, quello è un altro discorso, il riposino fa bene, però in qualche modo rallenta la digestione o no?
Ma su questo in realtà non ci sono tanti dati, anzi Jacopo Vitale, che è un grandissimo specialista del sonno, un ricercatore italiano prestato adesso a Zurigo.
Lo chiamano Pisolo, mi dicono
sì.
I suoi amici.
Guarda che è un giocatore di football americano.
Ciao Jacopo.
Lui suggerisce in realtà di appunto subito dopo il pranzo andare a rilassarsi, andare a dormire, perché quello è il momento migliore di pressione sanguigna per godere di questo beneficio riposante.
Quindi addio senso di colpa.
Fatato un mito, anche Cassani li fa.
No, tra l'altro questa cosa vale anche per quelli come Davide, che sono sempre in giro, no? Davide tra gli amici è chiamato l'uomo col trolley, perché è sempre Beh, uno che si sposta tanto ha bisogno anche, secondo me, di trovare un equilibrio.
Io mi trovo benissimo con i microsonni, sono molto attento naturalmente quando guido, e quando sento quella sensazione di stanchezza, punto la sveglia, metto 20 minuti.
Cioè sei in macchina, ti fermi?
Sono in macchina, quando sono a 5 km dall'autogrill metto la sveglia.
Ah, già prima?
Certo, preparo. Perché? Perché dato che sento proprio la sensazione del sonno,
ragazzi,
all'autogrill.
Quelli che vanno in bicicletta sono così, fatevene una ragione.
Arrivo all'autogrill, abbasso lo schienale, in 30 secondi mi addormento e quando sento la sveglia parto come nulla fosse.
Però pensa che bello, se arrivi in un autogrill e non c'è neanche un posto libero.
Sono rovinato.
Io di camion.
E si addormenta. In mezzo all'autostrada.
Un posto l'ho sempre trovato. Il problema è l'estate, che devo trovare il posto a Roma.
Porco cane,
sì. Però 20 minuti resisti.
Il cuore si muove, non cerca ragione. La mente si illude e cambia le cose. Settembre e sono più dolci le onde. La luce riflessa sul mare, settembre ti cambia l'umore, e sento ancora addosso le tue mani.
sento ancora addosso le tue mani.
Delle tue donne deluse, settembre, nessuno ti serba rancore. Nella stanza un beat che rimbalza, il sex appeal si mastica, roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica, occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica, luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina, e sento ancora addosso le tue mani. Mi rimane perché sono ancora nostre le nostre promesse mai rese.
Sento ancora addosso le tue mani. Ah, ah. Ti vedo mentre guidi a fari spenti. Ah, ah. Vite fragili come origami.
Zombie che rimbalza, il sex appeal si mastica, roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica, occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica, luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina, notte densa, manto di stelle, la tua mente criptica, la mia gamba dondola, la mia gamba dondola.
Domenica mattina su Radio DJ, Affari Spenti, che ovviamente è sempre riferito a Davide Cassani quando va in macchina e poi si prepara per addormentarsi, la voce era quella di Elodie. Messaggi, dai.
Allora, Sergio chiede a Davide, ma poi può rispondere anche Elena, pedalare fa perdere peso più che correre?
Penso di sì, perché fai più minuti, fai più chilometri, o meglio, non più chilometri, è naturale, è ovvio che fai più chilometri, ma però, mentre per la corsa un allenamento medio è intorno ai 60 minuti, certo, un allenamento medio in bicicletta è almeno il doppio. E quindi proprio per questo penso che ci sia un
maggior dispendio. Quindi è la durata che ha l'influenza energetico maggiore?
E anche la qualità, o la durata o la qualità. Quindi ad esempio, se non abbiamo tanto tempo per allenarci su strada in bicicletta, possiamo fare un lavoro di qualità sui rulli, che è molto allenante, favorisce il dimagrimento. Lo stesso di corsa, o abbiamo una volta a settimana un po' più di tempo per fare il famoso lungo lento, che è un allenamento che ci insegna a bruciare i grassi, oppure facciamo allenamenti più brevi, anche di 30 minuti, ma cambiando ritmo. Quindi la qualità conta.
C'è una bella domanda, che è quella di Patrizia, una domanda che può sembrare anche un po' banale e scontata, però secondo me merita una risposta anche un po' scientifica. Dice: corro da poco, è normale che una volta tornata a casa avverta uno stato di benessere che rasenta l'euforia, le famose endorfine, no?
Endorfine, encefaline, tutta
encefaline.
Una serie. Ti piace? Un po' come sono amiche delle resolvine. No, sono tutta una serie di ormoni o comunque pseudormoni che vengono attivati durante l'attività fisica, l'esercizio fisico, anche l'ossitocina, che è un po' l'ormone del piacere, dello star bene, della serenità. Quindi fare esercizio fisico è anche un antidepressivo, un antiansia, non solo, migliora anche la nascita di nuove idee, e io lo definisco anche problem solving, perché quando andiamo a correre o fare attività di tipo aerobico, guarda caso, riesci anche a trovare quelle soluzioni che, stando seduto alla scrivania, continui a incaponirti, ma fai
è
fatica.
È proprio vero, eh?
Parole sante, parole sante.
È proprio vero, soprattutto in bicicletta, quando vai in quella velocità dove non fai proprio fatica, non so, 25 all'ora. Secondo me, appunto, quei pochi neuroni che ho si proprio
si attivano.
No? Si attivano.
Si attiva. Senti, c'è una domanda che è interessante, visto che si parla sempre di più di andare in bicicletta in una versione non esasperata come la bici da corsa, ma il cosiddetto cicloturismo o bikepacking, che dir si voglia. Marco dice: nell'affrontare un viaggio in bikepacking, cioè le biciclette da strada, quelle con le borse, no?
In autosufficienza.
In autosufficienza. Personalmente preferisco il pedale libero per questione di comodità. Quanto incide però in termini di prestazioni pedalare con gli scarpini bloccati ai pedali?
Beh, hai un vantaggio notevole. Però vedi, ci potrebbe anche essere una soluzione alternativa. Ci sono dei pedali che hanno l'aggancio della mountain bike, SPD si chiamano. Praticamente anche le scarpette sono scarpe da ciclocross, o meglio da mountain bike. Praticamente non hai il tacchetto che non ti permette di camminare, perché
certo,
naturalmente
certo.
con uno
scarpe
tacchetto
con cui
esposto.
Puoi camminare comunque.
Esatto, e quindi c'è la possibilità di avere comunque il piede libero o eventualmente agganciarlo con l'SPD, e secondo me quello è il pedale ideale,
che ha uno sgancio facilissimo.
È uno sgancio facilissimo, ma soprattutto se non vuoi agganciarlo lo puoi fare.
DJ Training Center. DJ Training Center. Older.
Said I'm sorry. Now I've had time to think it over. Well, my shoulder and the bone's too big to bury. Oh, is it a shame that it ended like that? Say goodbye forever, but you never run back. We went to hell, but we never came back. I'm sorry that you're dead.
Bentornati, eccoci qua domenica mattina a Radio DJ e DJ Training Center, un'oretta tra mezzogiorno e le 13 in cui parliamo ogni volta appunto di sport, di alimentazione, di tutte le varie coniugazioni di queste cose. Per esempio, interessante il messaggio di questo ascoltatore.
Sì, Massimo scrive: il cibo può influenzare la capacità di riprendersi da disturbi emotivi e proteggere anche la salute mentale?
Assolutamente sì, anzi ci sono delle recentissime evidenze scientifiche, come se quelle precedenti non bastassero, perché la letteratura è già corposa in tal senso, che mettono in evidenza non solo il ruolo degli zuccheri ma anche dei grassi. Quindi è stato osservato che gli alimenti cosiddetti ultraprocessati, per dirlo come si mangia quelli industriali, quelli già pronti che tanto ci piacciono, ricchi di grassi vegetali diversi dall'olio extravergine di oliva, infiammano alla lunga il nostro cervello e inducono via via questa infiammazione a portarci verso situazioni di ansia, caduta del tono dell'umore e anche depressione. Quindi è stato osservato che già iniziare a ridurre questo tipo di alimenti ci aiuta anche a ridurre situazioni di ansia e depressione, continue altalene del tono dell'umore. Quindi sono felice, sono depresso, cibo ricompensa e via dicendo. Il ruolo dei grassi è sempre fondamentale anche nel proteggere la salute, perché se i grassi, diciamo così, cattivi aumentano l'infiammazione, i grassi buoni come gli omega 3 invece sono protettivi e quindi migliorano quella che è la riduzione dell'infiammazione del nostro cervello. Omega 3 insieme alla curcumina, perché contribuisce, quindi al principio attivo della curcuma fondamentalmente, perché contribuisce a far assorbire meglio da parte del cervello gli acidi grassi omega 3.
E vanno assunti insieme possibilmente?
Diciamo nello stesso periodo, meglio se riusciamo a farlo insieme.
Ok, c'è una domanda interessante per Davide, la fa Carlo. Dice: vorrei sapere se ha un equivalente ciclistico del passatore. Passatore è una gara assurda che però Davide, essendo faentino, ha dovuto smarcare per una volta nella sua vita.
Firenze-Faenza,
100 km di corsa, avete capito bene. E se ce n'è una simile da fare in bicicletta che hai così qua, che prima o poi vorresti fare?
Allora, Parigi-Brest.
Urca.
Parigi-Brest, Parigi.
Ma devi fare il brevetto prima.
Devi fare il brevetto 200, 400, 600. Ma se vogliamo fare una cosa...
Cos'è un codice?
1200 chilometri in bicicletta da Parigi a Brest e ritorno. Tu pensa che la prima volta l'hanno fatto nel 1890.
E la fanno ogni 4 anni,
ogni 4 anni, ogni 4 perché anni. Servono 3 anni e 11 mesi per recuperare.
Come funziona? Tu parti da Parigi in bicicletta, ok, e arrivi a Brest e sono appunto 1200 chilometri. Lungo il percorso ci sono dei posti di riposo, solitamente sono dei palazzetti o roba del genere con delle brande buttate. Tu ti fermi, dormi quello che vuoi e riparti. Non è una gara nel senso convenzionale, non si vince nulla, no. Devi soltanto riuscire ad avere la costanza di farla. Secondo te in quanti giorni si può fare una cosa come questa? In 4-5 giorni?
Sì.
Cioè 300 al giorno?
Sì, è già un bel andare.
È già un bel andare.
Esatto. Altrimenti la Nove Colli 200 chilometri, altrimenti c'è anche una manifestazione da Cesenatico a Tirrenia, sì, sì, sì. 290 chilometri.
Però sono più umane.
Tony chiede, invecchiando bisogna mangiare meno perché il metabolismo rallenta, ma ha ragione, perché tantissimi dicono questa cosa, ma non credo sia corretta. Ecco.
No, assolutamente, bisogna mangiare meglio, non meno, cioè porre ancora più attenzione a quello che noi mettiamo nel piatto. Quindi partiamo prima di tutto dall'apporto di proteine, perché andando avanti con l'età, e faccio riferimento dai 35-38 anni in su, abbiamo bisogno di un apporto di proteine quotidiano superiore a un ventenne o 25enne, okay. Insomma, quindi ogni volta che mangiamo dobbiamo fare attenzione a mettere un alimento magro fonte di proteine nel nostro piatto. Poi dobbiamo fare riferimento alla verdura, perché contiene polifenoli, perché soprattutto se consumata come primo elemento del pasto ci aiuta anche a migliorare la risposta glicemica, quindi a favorire la lucidità mentale, a migliorare le condizioni di peso corporeo. E in ultimo invece un terzo del piatto di cereali integrali, ad esempio, che sono ricchi di tutta una serie di sostanze che fanno molto bene al nostro organismo.
Domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center, si parla di sport, si parla di alimentazione, non se ne parla mai abbastanza, non se ne scrive mai abbastanza, perché se verba volant scripta manent, quindi quando uno ha collezionato una grande esperienza, messo insieme una grande esperienza da questo punto di vista, è giusto che venga fermata su carta. Uno dei più famosi dietologi italiani si chiama Nicola Sorrentino e ha scritto un bellissimo libro, che è un libro molto tecnico ma anche molto utile per chi lo sport, diciamo, lo frequenta in maniera come la nostra, insomma molto amatoriale, diviso in due parti, una prima parte in cui ci sono, diciamo, i rudimenti per capire bene la relazione fra sport e alimentazione, e una seconda parte molto più utile forse, vista anche l'ora, perché ci sono le ricette. Cioè, tipo, non so, qualcosa da mangiare se soffrite di una forte infiammazione. Lo so anch'io che ci vogliono i broccoli, però fin qui è troppo facile. A dividere le due parti ci sono una serie di interviste fatte da un mio amico che si chiama Daniele Dallera, che abbiamo al telefono, che è il caporedattore della parte sportiva del Corriere della Sera. Buongiorno Daniele!
Buona giornata e buona radio.
Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Senti, tanto per cominciare io voglio sapere, essendo tu uno che scrive di sport da sempre, che rapporto hai con lo sport? Cioè, non è che poi dopo alla fine tu non lo pratichi per niente?
Ma io ne ho praticato tanto, da brocco, per avere dei brocchi sotto canestro, un'altezza esagerata, con i miei 203 centimetri, la stessa sera, ma talento poco, però passione tanta.
Però si può dire che tu sia il giornalista più alto d'Italia, almeno questo, insomma, un piccolo titolo
sì,
ce l'hai.
Sì, forse questo scudetto ce l'ho.
Non c'è mai stata una classifica di questo genere, però potrebbe essere interessante. Senti, a me piace molto degli sportivi, quelli che in qualche modo ci mettono dentro anche un po' di anima, no? Io ho visto le interviste che hai fatto, provo più empatia per le Sofia Goggia che per i Vincenzo Nibali, pur essendo io un appassionato di bicicletta, nel senso che Sofia Goggia dice: io sono una sportiva ma faccio fatica ad avere un buon rapporto col cibo perché appena lo guardo già metto su un po' di peso, è vero?
Sì, Sofia Goggia è stata spontanea, naturale, anche messa a tavola da parte mia. Lei ha un conflitto con la bilancia e si racconta così com'è, la paura di ingrassare, e il bello del racconto, forse la cosa più curiosa del racconto in questa intervista per il libro, è la sua colazione: uova mischiate poi con latte, caffè. Racconta tutto questo con curiosità, con originalità. Forse sì, Nibali è un po' troppo, è precisino.
Allora, Nibali è stato ed è ancora un grandissimo atleta, no? Però appunto, frequentando il mondo del ciclismo, sappiamo che loro sono veramente ossessionati dall'alimentazione, dal peso, e quindi questa forma mentis probabilmente gli toglie anche un po' di piacere nella vita di tutti i giorni, anche se poi dopo uno si abitua ed evidentemente quell'argomento se lo dimentica completamente. Senti, tra gli intervistati c'è anche Olivier Giroud. Tanto per cominciare voglio sapere com'è di persona, nel senso che pur essendo io tifoso di un'altra squadra provo molta simpatia per questo personaggio, perché mi sembra uno di quei, come dire, vecchi signori che hanno attraversato molte battaglie sempre a testa alta. Mi sembra un compagno di tavola anche piacevole, a parte poi l'aspetto di alimentazione, perché evidentemente lui ha sempre ben curato, se alla sua età è ancora così in forma. Com'è di persona?
Amabilissimo, simpatico, educato, per bene. Devo parlarne per forza bene perché lo è stato in questa esperienza. Ha raccontato il suo piacere nel mangiare, però anche lì molta prudenza, molta attenzione. È seguito, oltre che dallo staff medico e dal dietologo del Milan, è seguito in famiglia, perché il fratello è nutrizionista, ex giocatore, nutrizionista, ed è sempre stato attento a curare il fratello sotto questo aspetto. Bello il passaggio dei vini. Dice: in famiglia non beviamo vino, quindi ci sto attento, però curo la mia cantina e mi piace stappare delle bottiglie. Si è appassionato anche al vino.
Le stappe le fa bere ad altri poi alla fine.
Sì.
Che vita infernale. Tra l'altro, parlando di vino, ma è possibile che Leclerc non beva mai un bicchiere?
Sai, andando a 300 all'ora bisogna...
Capito, ma non è che lo deve bere mentre sta guidando, magari a metà di una settimana a pranzo un bicchiere di Lambrusco per far contenti i modenesi, insomma.
Sì, questo è un'osservazione giusta.
Almeno glielo auguro, insomma, dai.
Però è uno per esempio che si cucina lui.
Ah,
si
okay,
cucina
okay.
Il suo pranzo e la sua cena.
Perché i piloti imparano presto ad essere indipendenti, no? Perché girano per il mondo ed è uno sport da single e quindi devi in qualche modo, come i tennisti, credo, saperti anche arrangiare. Fra tutti quelli che hai intervistato, però, mi colpisce particolarmente la scelta di intervistare Flavio Briatore.
Flavio Briatore, perdonate, te li confesso, ci sono due motivi. Uno, ci conosciamo da tanti anni, perché okay. Io ho fatto tanti anni di inviato in Formula 1, è amico del professor Sorrentino, allora l'abbiamo inserito, okay. Anche perché lui in questi ultimi mesi ha perso tanti chili.
Vero. E quindi si è guadagnato un posto. Allora, il libro si chiama Mangia come un campione, la dieta per chi fa sport. Il libro è firmato appunto dall'autorevole dietologo Nicola Sorrentino, ma all'interno molto divertenti le interviste di Daniele Dallera, che era con noi al telefono adesso. Daniele, grazie, buona domenica, un abbraccio.
Buona domenica. Buona
Ciao,
domenica.
Buon lavoro.
Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida è chiamarla l'ultima. Non sparire, chiama, 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 è una cosa che si impara. E non sarà mai domenica senza una frase poetica gridata tutta la notte. Più sola, oh, anche quando mi sveglio da sola, ora, oh, sembra sole o la luna piena, che brucia la schiena di una ragazza sola, sola, che forse non si sente più sola.
Annalisa su Radio DJ, ragazza sola, DJ Training Center, gli ultimi 5 minuti, le ultime domande, vai Ale.
Una domanda molto interessante, non era ancora stata fatta. Benedetta dice: a conti fatti correrò la maratona con il ciclo. c'è qualche strategia alimentare o di integrazione che potrà aiutarmi quel giorno?
Allora, parto già dal dopo. Se dovesse capitarti un'altra volta, considera che ogni allenamento fatto in queste condizioni è un modo già per adattarsi alla gara, quindi non è tanto problema di correre quell'obiettivo con il ciclo mestruale, ma al contrario di sfruttare tutti gli allenamenti per prepararsi a questa situazione. Poi che cosa dobbiamo fare?
Quindi,
in realtà,
perdonami, allenarsi volutamente nei periodi in cui sei...
Sì, diciamo così, fertile, a meno che non si stia male, però... evitare di non allenarsi. Spesso diciamo oggi ho il ciclo, cambio allenamento oppure non lo faccio.
Invece no, in realtà, farlo proprio. Così
esatto, fallo perché mi sto allenando a quella presunta probabile condizione che accadrà anche in gara. Il fatto è che l'alimentazione pre-gara è proprio a favore di ridurre tutti quelli che sono un po' le cose, le situazioni, le sindromi un po' sfavorevoli che noi possiamo percepire nei giorni prima. Quindi aumentiamo i carboidrati inevitabilmente, perché per correre la maratona dobbiamo aumentarli, e questo è un vantaggio, proprio perché nei 2-3 giorni prima dell'arrivo delle mestruazioni in realtà aumenta quello che è l'apporto energetico fino quasi a 300 calorie, quindi quella voglia di zucchero è proprio indotta dal nostro organismo a dire ne hai bisogno di più. Poi possiamo aiutarci sicuramente idratandoci, che è anche un altro aspetto molto importante, e non ultimo l'assunzione di magnesio come integratore, perché favorisce un po' il rilassamento di tutti i muscoli, ma soprattutto quelli a livello addominale.
Bene, Tiziano, qui invece diventiamo più tecnici, ma dal punto di vista del ciclista. La moda dei manubri più stretti che si sta diffondendo, è bene lasciarla ai professionisti o c'è qualche vantaggio anche per un amatore?
Io la lascerei ai professionisti perché la bicicletta è molto meno guidabile. Loro lo fanno per una questione di aerodinamica, perché a 50-60 all'ora è fondamentale anche avere eventualmente una larghezza inferiore di 2 centimetri, ma per quanto ci riguarda lasciamo i manubri come abbiamo sempre avuto.
Ma questa cosa invece delle corna inclinate
interni è sempre anche quello,
fa parte di quello,
è sempre un discorso di aerodinamica, perché in quella maniera con le mani, con le manopole
più vicine
girate
fra di loro,
all'interno, ti permette di avere gli avambracci più vicini al corpo.
Certo. Daniela, c'è un modo per contrastare la ritenzione idrica?
È la domanda del secolo questa, un po' come si fa a dimagrire. Beh, in realtà la ritenzione idrica è un sintomo, bisogna capire quale organo sta soffrendo del nostro organismo. Potrebbe essere per un'aumentata produzione di ormoni femminili, gli estrogeni, oppure perché il nostro fegato sta soffrendo per un'alimentazione non attenta, oppure altri tipi di situazioni. Ed è stato osservato, ad esempio, in questo caso che l'inositolo, cioè la vitamina B7, ci può aiutare a migliorare quello che è l'eliminazione delle tossine e quindi anche del ristagno dei liquidi del nostro organismo. Dove la troviamo la vitamina B7? Nei cereali integrali, quindi ne abbiamo parlato prima, l'importanza di assumerli, nelle noci, che sono un alimento ricco anche dei precursori della serotonina, quindi ci aiutano anche a star bene mentalmente, e non ultimo nelle arance, quindi un alimento che sta per arrivare con la stagione invernale.
Chiudiamo con Barbara, che chiede una cosa che ha a che fare con quello che hai appena detto: assumere grassi prima del pasto, per esempio la frutta secca, è vero che aiuta il senso di sazietà?
Certo, ma anche la verdura, e soprattutto riduce quella che è la risposta glicemica a parità di alimenti assunti. Quindi possiamo iniziare un pasto con la verdura, oppure se si tratta di uno spuntino con della frutta secca oleosa, quindi ad esempio le noci, oppure come faccio io quando inizio a preparare la colazione, che sono sempre affamata, anziché addentare il biscotto delle mie figlie, che non è propriamente vantaggioso, prendo un paio di noci o qualche mandorla.
Bene, perché lei è come uno scoiattolo, c'è sempre...
Troppo brava. Io vorrei sapere invece Cassani, la colazione cosa mangia? Il buon Cassani, sentiamo.
Una fetta di pane di segale con un po' di salmone o altrimenti marmellata di fichi. E, se non prendo il salmone, prendo due uova senza tuorlo. No, uno yogurt.
Guarda, per esperienza ormai ho capito, gli ex sportivi si dividono in due macro categorie: quelli come Davide che continuano ad essere ligi
e quelli che si sfondano.
Ma non faccio fatica, a me piace così.
Ti disegnano così. Abbiamo finito, ci risentiamo domenica prossima. Grazie Davide, grazie Elena, grazie Ale. Ciao.
people on streets.
Slashed and torn.
CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.